irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti alla 17ª puntata degli Irradiati. Come sempre in redazione oggi c'è Simon accompagnato da
Paolo,
Morris,
Salvatore, Riccardo e tutti gli altri sono a casa perché hanno altri impegni, ma va bene così. Come sempre noi, dopo la bella sigla, tutto il rumore iniziale che alle volte si sente, alle volte non sentiamo, ma noi insomma lo sappiamo che c'è, siamo qui attenti come sempre, sfogliando i giornali, il Corriere della Sera, il Corriere dell'Umbria, la Repubblica, tenendo le orecchie ben aperte perché poi le notizie vivono intorno a noi e quindi tutto quello che captiamo noi poi lo riportiamo in questa bellissima trasmissione. Ovviamente come sempre parleremo di cinema e spettacolo, parleremo di sport, parleremo di musica perché leggeremo della bellissima musica, parleremo di curiosità, società, di tutto quello di strano e di curioso che c'è intorno a noi e parleremo di attualità. Per esempio, Paolo, Il nome della rosa, questa bellissima fiction che è andata in onda, e Maurice ovviamente, che è andata in onda lunedì, mi sembra, su Rai 1 e che andrà avanti per altre 8 puntate in tutto. Il nome della rosa, dal romanzo di Umberto Eco, film già fatto negli anni 80, adesso gli hanno fatto una fiction, diciamo, una serie televisiva, appunto di 8 puntate, e che si snoda anche a Perugia e Bevagna, diciamo, in Umbria, anche se dovrebbe essere Firenze. Paolo, dimmi due parole.
È un sequel del film che fu fatto nel 1984-85, dove c'era anche Sean Connery. E adesso questa è diventata una serie televisiva, per lo più è girata in Abruzzo, e poi le scene che dovrebbero essere girate a Firenze le hanno girate a Perugia. Si vede lo spoiler della fontana di Piazza 4 Novembre. Una serie commemora il compianto Umberto Eco.
Diciamo che la nostra città, specialmente Corso Vannucci e Piazza 4 Novembre, è molto, molto cinematografica, molto televisiva, è bellissima. Uno vivendola la città si accorge della sua bellezza, ma poi quando la vede proiettata nel grande o piccolo schermo, sembra veramente uno spazio costruito apposta per sembra un set cinematografico naturale. Morì.
Sì, veramente. Questa fiction che hanno girato a Perugia e anche alla periferia come Bevagna, che è un comune alla periferia di Perugia, ci dà a uno spazio cinematografico notevole. Siamo partiti, ricordiamo, da questo che era il romanzo di Il nome della rosa, che era il romanzo di Umberto Eco, che dove ci fu come attore anche Sean Connery. Il film fu fatto in televisione fine anni 80, inizio anni 90.
Sì.
E adesso è diventata una fiction televisiva con 8 puntate.
E vediamo se Perugia sarà di nuovo inquadrata. Molte persone che conosciamo ci hanno lavorato. Voi ci avreste lavorato come comparse, come stuntman in questa fiction?
Ho
Paolo, se te l'avessero detto.
Ho conosciuto una donna, una ragazza in palestra che c'ha gli agganci. Mm-hmm. E che fa la comparsa su tutti questi film che vengono girati a Perugia. Avevano girato il film sulla Spagnoli, avevano girato.
Sì, sì. E che dice? Si è divertita in questa fiction?
Non lo so, ha detto che ci vogliono le spinte per entrare a fare queste cose.
Allora, noi degli Irradiati la prossima volta ci faremo spingere e saremo presenti con un cappello da stregone, un'armatura e saremo pronti per dare battaglia, insomma. No?
Faremo così, se occorre questo.
Se bisogna... Invece una cosa, e poi chiudiamo questo blocco con un po' di musica. Luke Perry, il famoso Dylan di Beverly Hills 90210, mito televisivo della nostra gioventù primi anni 90, è morto qualche giorno fa, a 52 anni, colpito da un ictus. Ovviamente il suo personaggio è stato più forte di lui, perché come attore poi ha provato ad andare avanti a fare altre cose, ma tutti se lo ricordano, diciamo, per Dylan, per quel personaggio di quella fiction. Che dire, Luke Perry, ci dispiace.
Erano quegli anni in cui il mondo cresceva e sembrava a tutti che ci saremmo tutti arricchiti all'infinito, tutti arricchiti all'infinito. Qui c'erano queste famiglie borghesi dell'alta borghesia.
Al West Beverly, di Beverly, West Beverly High, la scuola dove andavano questi ragazzi, scuole bellissime, luminosissime,
sì,
fantascientifiche.
Fantascientifiche, no, ma erano quelle belle dove uno se le poteva permettere.
Sì, sì.
Avevano macchine, 15 anni, lì si può guidare, c'erano già macchinoni enormi, macchine sportive.
Dylan andava a scuola con la Porsche,
con la Porsche 356A.
Che classe.
Andava in giro con
cabrio, rigorosamente cabrio, rigorosamente
ovviamente
cabrio.
Adesso valla a comprare adesso.
Rigorosamente cabrio. Beverly Hills, andava a scuola al liceo con la macchina, con la Porsche scoperta, mi sembra.
E poi no, era tutto uno stereotipo a dire che erano tutti ricchi, tutti ricchi. E tutta la gente a guardare, come se praticamente il campione della gente che va in una classe sono tutti belli in quel modo.
E certo, adesso ascoltiamoci un po' di musica, Paolo lancia questo pezzo bellissimo, poi torniamo, prima di parlare di Perugia, di nuovo a parlare un po' di Beverly Hills. Prego Paolo.
Bene. Dei prodigi che ultimamente hanno avuto il lutto, Smake My Bitch Up. We'll be right back.
Gli irradiati tornano. Paolo, concludiamo questo discorso interessantissimo su Beverly Hills, su Dylan, e poi parliamo della nostra bellissima città di Perugia.
Ma questa cosa qui di Beverly Hills è stato il periodo in cui uscivano tutte queste fiction. Poi mi pare che ci fu pure lo spin-off di Melrose Place.
Sì.
Ci fu tramite,
sì, che erano
qui,
diciamo, i ragazzi più grandi.
Erano i ragazzi più grandi, ma facevano parte sempre di questa cosa.
Lo stesso quartiere, più o meno.
E poi verso la fine degli anni 2000 ci provarono a fare Beverly Hills senza scritto 90, com'è quel numero lì?
Sì, 90210.
210, in cui praticamente c'erano anche i vecchi protagonisti, ma ce n'erano altri nuovi, ma sono durati solo un paio di stagioni.
Esatto. Allora, tornando...
Adesso avevo letto, perché poco tempo fa sulla Repubblica avevano messo le fotografie di questi di Beverly Hills, come erano una volta,
come è cambiato il tempo,
come erano adesso, per dire quante sono diventati brutti adesso.
Il tempo passa per tutti, e questi attori magari non fanno manco una vita particolarmente
stavano girando un nuovo film. Si stavano preparando, perché volevano rifare la stagione qui 30 anni dopo.
Maurizio, tu parteciperesti ad una o ti guarderesti Beverly Hills 90-210 20 anni dopo, 30 anni dopo?
Io degli anni 90 questa fiction mi ha leggermente sfiorato. Non mi faceva né contento né scontento. 30 anni dopo la guarderei volentieri.
Ok, va bene, per curiosità.
Per curiosità, certo.
Velocemente andiamo a raccontare una scoperta interessante, notizia che abbiamo trovato sul Corriere dell'Umbria di martedì, firmata da Elio Clero Bertoldi, firma storica del giornalismo perugino. È stata una scoperta, una iscrizione etrusca a Porta Eburnea. L'annuncio è avvenuto durante il convegno, fermiamo il nostro timer, l'annuncio è avvenuto durante un convegno per i festeggiamenti di Sant'Ercolano. Praticamente durante dei lavori di restauro in un'abitazione sono uscite due grandi lettere, una I ed una A, una accanto all'altra, e appunto nella zona di Porta Eburnea. E il direttore dei lavori era l'architetto Michele Bilancia, che ha avuto la fortuna di scoprire e di poter portare alla luce e di poi sottolineare l'importanza di questo ritrovamento etrusco. Che vogliamo dire, ragazzi? Che Perugia non smette mai di trovare, no? di tirare fuori i segreti e sorprese.
Tutti i paesi che hanno una storia come l'Italia, tutte le volte che uno scava, che cerca, trova sempre qualcosa, e se scava ancora più sotto trova ancora di cose di un'era ancora precedente.
Esatto.
Quindi è chiaro, cioè, se uno si mettesse a scavare tutto quello che c'è, troverebbe tante cose.
Diciamo che l'Acropoli di Perugia, con i suoi secoli di storia, c'è di tutto.
Perugia c'ha 3.000 anni.
Dagli Etruschi a venire su, ce n'è di storia nella nostra città.
Tieni conto che dall'Etrusco medievale c'ha 3.000 anni.
Sì. È bello, ci fa piacere che anche qualche giorno fa abbiamo avuto
la Torre degli Sciri c'è 400.
Un nuovo ritrovamento. Il profilo, la skyline di Perugia è bellissima. La Torre degli Sciri è una cosa bellissima. Ragazzi, che dire, venite a Perugia più possibile e godetevi questa città bellissima. E adesso un altro pezzo storico della musica internazionale. Siamo sempre negli anni 90 con i Depeche Mode. Siamo sempre lì più o meno. Siamo lì. Prego, Maurice.
Peace dei Depeche Mode.
A voi.
trusted from the start. Just look at me, I'm a living act of holiness, giving all the positivity that I possess. I'm going to light up the world. Peace will come to me. Just
tornano gli irradiati per parlare di sport. Ma Paolo, qual è l'invito che vogliamo fare ai turisti che devono venire a Perugia?
Beh, di venire a Perugia, venire a vedere Perugia, mangiare e soprattutto spendere due bei quattrini.
Esatto, in una città bellissima, bellissima. Ora è il momento di parlare di sport. Maurice, campionato italiano come sta andando? È praticamente finito, insomma.
Il campionato italiano è finito, che la Juventus, abbiamo visto domenica la Juventus vittoriosa a Napoli, con il Napoli che ha sbagliato il rigore nel possibile pareggio, e dopo che il Napoli ha segnato il gol del 2-1 hanno giocato a una porta sola, quella della Juventus.
Eh sì, la Juventus,
però anche se pareggiavano il discorso era terminato lo stesso.
Ah sì sì, ma anche se avesse vinto il Napoli, insomma, 10 punti rimanevano.
Va anche detto che comunque sia erano due rigori dubbi. Erano due rigori dubbi, perché comunque sia, quando uno è in movimento, che ha saltato, è quasi impossibile che mantenga ermeticamente le braccia intorno al corpo.
Ma tu di quale rigore parli? Di quello...
del secondo.
Quello a favore del Napoli?
Sì.
Ah, ok, sì.
Infatti non è stato cacciato via, ma gli è stato dato solo il cartellino giallo.
Sì. No, ma è anche giusta, cioè, l'espulsione del portiere all'inizio, cioè, oddio, l'espulsione forse poteva essere ammonizione, perché il portiere Ronaldo non stava andando magari verso la porta, andava verso la bandierina, però comunque la Juventus ha vinto, però non ha dato un'impressione di essere una squadra schiaccia sassi fortissima, eh. Questo è la Juve, no.
È ferma una decina di partite che non...
Ha dato proprio l'impressione
ha perso quelle europee,
ha dato l'impressione di non avere proprio il ritmo europeo, cosa che anche la Roma ieri sera, l'altra sera, insomma, ha dimostrato di avere ben poco, diciamo.
La Juventus in campo,
Ha fatto una figura barbina,
poteva fare di più. Prego Maurice.
La Juventus in campionato è un rullo compressore, perché ha un potenziale tra centrocampo ed attacco notevole, ma i problemi sono in difesa.
Eh sì. Dicevamo della
però
Roma.
La Roma dal canto suo è una squadra dove c'è una società che pensa, con James Pallotta presidente, che pensa solo ai soldi e non pensa a comprare giocatori nuovi. Se ha venduto i migliori giocatori, non può pretendere di andare lontano in campionato, in coppa e nelle competizioni europee.
E questo è un altro punto importante sul quale torneremo tra pochissimo. Ora ci abbiamo un po' di musica, che sicuramente voi cineasti che seguite gli irradiati avrete visto Pulp Fiction e avrete modo di riconoscere questa canzone. Prego Paolo.
Okay.
Microfono, mi raccomando.
Di Oil Green, Let's Stay Together.
E andate a vedere Pulp Fiction e ritrovate questa canzone, poi scrivete sulla pagina degli irradiati.
Il DVD tutto rigato.
I'm so in love with you. spend my life with you. Let me say things, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is what I need.
Siamo irradiati, continuiamo a parlare di sport.
Sì, dicevamo insomma di questi due giorni europei. Poi per quanto riguarda Inter e Napoli vedremo come sono andate. Noi ovviamente stiamo lavorando il giovedì e quindi non sappiamo come andranno le partite di questa sera. Però per dire, la Roma, Paolo e Maurice non ci ha fatto proprio una buona impressione. Poi mettiamoci le problematiche societarie, il presidente che sta negli Stati Uniti, viene qua ogni tanto, che non si capisce se riesce a fare lo stadio, se non lo fa, giocatori venduti, quelli buoni venduti, ripresi, quelli nuovi. Insomma, la Roma anche c'ha un sacco di problemi.
La Roma è un fondo di investimento, c'è dietro.
Un po' come il Milan.
C'è un fondo di investimento come nelle squadre inglesi, su quelle cose lì, come il Milan. Non è che stanno a guardare come va la squadra, se ci vogliono tot soldi per arrivare a un certo livello della Champions League. Gli arrivano un paio di giocatori, li riescono a valorizzare, li prendono e li vendono. C'hanno, come si chiama il direttore sportivo?
Monchi
che
è un burocrate,
è un ragioniere,
è un commercialista.
È un commercialista, è come quello della Fiorentina, come il vicepresidente della Fiorentina.
Anche perché se vogliamo essere, no, vogliamo andare a guardare il capello, la Roma comunque gli acquisti che ha fatto, ha speso tanto, i giocatori però che non sembrano funzionali, no, poi al progetto tecnico, come una Juventus che prende dei giocatori che servono, o il Napoli stesso. La Roma sembra che prende, spende anche, però in maniera un po' non proprio esatta, diciamo, no?
In modo superficiale, superfluo, diciamo.
Chi fa quella cosa lì non sa valutare, non ha, non è in contatto con gli osservatori.
Esatto, c'è una visione un po' superficiale, insomma, 40 milioni di euro spesi per Schick, ancora non si capisce perché. No, spesi tutti questi soldi per un giocatore, insomma, poi queste cose alla lunga, Schick poi è un giocatore che nel momento in cui hai bisogno forse non riesce ad aiutare Dzeko come dovrebbe, insomma, però tu l'hai pagato, no? E poi dopo dentro il campo si vedono le conseguenze, perché poi la Roma ieri sera ha fatto una brutta figura dal punto di vista anche tattico, comportamentale.
Ci direi dal punto di vista calcistico, perché sì, fino all'1-0 è stata dominata nettamente dal Porto. Ha trovato il rigore che gli ha permesso il pareggio nell'1-1 con De Rossi, poi infortunato De Rossi, no, è come se non c'è stato più gioco, non c'è stato più niente. È arrivata ai tempi supplementari e a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare è stata sconfitta ed eliminata.
Eh sì. Invece, parlando delle nostre città, il Perugia ci ha sorpreso con un'altra vittoria. Per 3-1
finalmente contro la Salernitana.
Finalmente ha vinto in casa, perché dopo 3 sconfitte consecutive, 3 vittorie fuori casa, tornare a vincere a Perugia ha dato subito bel colore alla classifica. Insomma.
Abbiamo rivisto che la Salernitana è un'ulteriore squadra che ha come sponsor la Seleco, che non si riesce a capire dove si possono trovare
i televisori
della Seleco. È la quarta o quinta squadra tra l'A, la B e la C che
targata Seleco.
Targata Seleco, non si riesce a capire dove siano.
Diciamo che il Perugia ha approfittato di questa confusione tecnica sullo sponsor della Salernitana per vincere la sua partita. Adesso questa sera, venerdì sera, il Perugia gioca contro il Verona. Se dovesse vincere di nuovo sarebbe la terza e gioca in casa, quindi magari il terzo risultato consecutivo, magari un'altra vittoria e la classifica sarebbe veramente molto molto interessante e bella.
Abbiamo visto la Ternana invece che è messa veramente a pecorina, ha perso anche contro...
Diciamo che è messa male, ecco, diciamo che è messa molto male.
Ha perso anche contro il Monza di Berlusconi che... aveva schiantato all'andata.
Sì, è vero. In un girone
il secondo, non so se abbia mai vinto pareggiato questo girone di ritorno.
Non ha mai vinto nel 11 partite del girone di ritorno e non ha mai vinto.
Bello che avevano fatto una squadra da Serie B per schiacciare la Serie C e adesso sono in fondo.
Ma anche qui, se una squadra fa un girone di andata che dove vuole, ha come obiettivo la promozione, e nel girone di ritorno per 11 partite non ha vinto mai, solo pareggi e sconfitte, c'è qualcosa. I giocatori non vengono retribuiti, non vengono pagati.
Non è da escludere niente.
Tutto
quando
è possibile.
Succedono queste cose.
Beh, comunque hanno già cambiato 3 allenatori, no?
Esatto, anche a gennaio avevano cambiato 3 allenatori. Questo è il quarto, mi sembra. No, prima c'è stato De Canio, poi c'è stato Calori e adesso c'è Gallo. Sì, 3 allenatori. Tre allenatori a marzo, insomma, sono tanti.
Poi De Canio lo volevano continuare a tenere.
Sì, De Canio
avevano cambiato il DS, avevano cambiato che era sempre un uomo di De Canio.
C'è una confusione, a Terni c'è tanta confusione. Teniamoci stretto Santo Padre, e il nostro Santo Padre, non Francesco.
Sappiamo,
a Roma siamo contenti di Santo Padre.
Santo Padre è andato alla regione a parlare con la Marini. Secondo me vuol sapere se riesce a fare lo stadio.
Gli
fanno lo stadio, ma il problema è che se fanno lo stadio... ci rifanno altri supermercati.
Speriamo di no. Va bene, noi adesso ci fermiamo, ascoltiamo della bellissima musica, perché gli irradiati sono anche musica oltre le parole. Avrai di Claudio Baglioni, bellissima.
Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto, grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di telline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna serva e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se amore, amore, avrai parole nuove da cercare quando viene sera e cento ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifogli e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini pratici di brividi e bruciata, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare. Avrai carezze per parlare con i cari e sarà sempre di domenica domani. E avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita, e una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai, avrai, avrai un po' tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, 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 amore avrai.
I radiati tornano e, come sempre, i radiati, arrivati a, diciamo, ad un certo punto della nostra trasmissione, noi parliamo di, anzi ci piace leggere della musica molto molto bella e molto particolare. Oggi andiamo a leggere una canzone di Caparezza, così come abbiamo letto Caparezza qualche settimana fa. Oggi ci torniamo perché ci piacciono le sue canzoni. Allora, attenzione, io leggo e qua i miei due esperti, Paolo e Maurice, diciamo, interpretano e rileggono la canzone. Ti riconosco dai capelli, crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi che hai più difetti che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite. Beh, questo è un bel modo di guardare, di presentare una persona. Prego, Maurice.
Sì, è un modo poetico di presentare una persona che o è un'amica o è la sua fidanzata, la sua donna, non sappiamo chi sia.
Sì, Paolo, è un bel inizio, no? Questo approccio che fa Caparezza.
Sì.
Le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa all'iper, come dicevi tu. E dalla timidezza che non ti nasconde perché hai il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto, potessi abbattere lo schermo degli anni. Ti donerei l'incoscienza dello scherno. Prego, Paolo.
Praticamente dice che passano gli anni, uno non sa come fare e praticamente uno dice tu vieni schernita, una cosa del genere.
È un bel passaggio comunque, sono, perché alle volte noi, l'abbiamo già detto, quando si parla di rap, hip hop, ma anche la musica più, diciamo, più classica italiana, la musica, diciamo, della tradizione italiana, più melodica, alle volte le parole sfuggono. E invece andando poi a rileggerle così, c'è tutta la loro, diciamo, importanza, la loro forza, la loro pesantezza, la loro bellezza anche, e viene apprezzata di più. Finiamo questa piccola parte. Ti donerei l'inconsistenza dello scherno, degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti. So bene come ti senti e quanto ti sbagli. Credimi, no, non è vero. Che non sei capace, che non c'è una chiave. No, non è vero. Che non sei capace, che non sei una chiave. Che non c'è una chiave. È una bella, Maurice. Belle parole. Insomma.
Belle parole, sì. Parole abbastanza forti e confortanti.
Sì, sì, sì. Bene, è il momento di ascoltare un po' di musica. E la musica che ci ascoltiamo è questa qui.
Brucerò per te, De Negrita.
Che cos'ero intorno a 20 anni? Un manicomio sul letto di danni. Sogni sciatti, notti di festa. Tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui? E quella cosa è ancora lì? Oh no, oh no, oh no, oh no. E ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora boreale, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Davanti a te un protone schierato, esplode colpi e non prende fiato mai. Sarò con te ovunque andrai, ti prego dimmi che non t'abbandonerai. Del mondo, mentre io mi nascondo. È che non mi importa niente di quello che succede, nemmeno della gente. Voglio solo stare con te e rivederti ridere. E brucerò per te, mi ferirò per te. E la luna pensa per sé, se ne frega di noi, ma io lo so che tornerai. L'universo si muove, non smetterà mai. E brucerò per te, mi ferirò per te. Io brucerò per te, mi ammalerò per te. Amica cara, amica speranza, parti da qui, dalla mia stanza. E ora sali più in alto della paura, che ci corrode, che ci tortura. E vai. Corrode che ti consuma e vola. Io lo so che lo sai fare e niente ci potrà fermare più. Per te, io brucerò. Per te,
tornano gli Irradiati per continuare a leggere la musica, ma gli Irradiati parlano anche nei fuori onda, e con Paolo stavamo parlando di un bellissimo pezzo dei Depeche Mode, parliamo di un pezzo degli anni 80.
Sì, che lo proporremo la prossima volta quando ci avrò il titolo preciso, per non fare una brutta figura.
Esatto, perché non è che possiamo dire ta 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 ta, la canzoncina quella là, però... Con Paolo c'è stato una piccola, no? Un confronto, perché io ho detto bellissimo pezzo di Depeche Mode, lui mi ha detto ma non ti ho detto manco quale, perché? Perché Depeche Mode come li tocchi suonano, diceva quello, perché i pezzi loro sono bellissimi, un po' come U2, cioè in un altro settore, però le canzoni che come dove le prendi, quelle di Depeche Mode sono canzoni bellissime. Andiamo avanti, sguardo basso, continuiamo a leggere Caparezza. Sguardo basso, cerchi il motivo per un altro passo, ma dietro c'è l'unico e davanti lo squalo bianco. E ti fai solitario quando tutti fanno branco. Ti senti libero, ma intanto ti stai ancorando. Prego, Maurice. Bello questo inizio, no? Questo passaggio così. Sguardo basso, la fotografia come ce lo descrive. Sguardo basso, cerchi il motivo per un altro passo. Questo ragazzo magari è in difficoltà, forse non ce la fa andare avanti. Ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco. Dietro... devi camminare perché dietro c'è un qualcosa e davanti però c'è uno successo, fra la pressione e la paura. Ti fai solitario quando tutti fanno branco, ti senti libero ma intanto ti stai ancorando, no? Bello.
Sì,
bello.
Tu descrive...
La
sensazione dell'animo umano, che l'individuo è preso tra l'incudine e il martello, si suol dire, però nonostante questo... tu ti fai strada, ti fai coraggio, possiamo dire.
Poi bello questo passaggio, ti fai solitario quando tutti fanno branco, no? Tutte le persone magari si mettono insieme per fare branco, tu però diventi solitario. Però in realtà questo ti lega, perché ti senti libero ma ti stai ancorando. Tutti bardati, cavalli da condottieri, i tuoi maglioni slabbrati, pacchiani, ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno, però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. Ragazzo del sud,
che praticamente pur essendo del sud sei praticamente messo da parte e vedi sei tutto circondato da ghiaccio.
Qui descrive la situazione, no? Di questo ragazzo del sud che pur essendo del sud vedi sei come se fossi al nord, tra neve e ghiaccio, come se tra il freddo del nord.
Sei isolato. Finiamo con quest'altra parte, poi ovviamente ve l'ascolterete e ce l'ascolteremo insieme. La vita è un cinema, tanto che taci, le tue bottiglie non hanno messaggi, il messaggio della bottiglia. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri, il tuo soffitto, stelle e pianeti. A capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri, procedi nel tuo labirinto senza pareti. Beh, una bella triste immagine di solitudine, no? Di questo ragazzo che fa fatica ad affrontare.
Visto una cosa bella, non hai visto te che stai facendo una cosa brutta. Dice così. Non stai vedendo te che stai facendo una cosa brutta.
Fai attenzione, insomma.
Fai attenzione.
Capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri, procedi nel tuo labirinto senza pareti.
Cioè è come se qui descrive l'individuo che guarda il mondo esterno, che è bello, non si rende conto che di quello che fa una cosa brutta, che fa delle cattive azioni.
Sì. Bene. E allora diciamo che noi la canzone abbiamo cercato di renderla, insomma, diciamo, nella sua chiave migliore. Ce n'è ancora tanto di questo testo da analizzare. Analizzatelo, andatela a cercare su Google, giusto Paolo? Cercate su Google le parole di questo testo e le interpretate come volete voi, che tanto sono lì. Nel frattempo noi vi invitiamo ad ascoltarla. Quindi, prego Paolo.
Una chiave di Caparezza.
A voi.
Come ci pressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi, che più difetti, che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa lì per, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo. pezzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quando ti sbagli, credimi. No! Cerchi il motivo per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco. E ti fai solitario quando tutti fanno branco. Ti senti libero ma intanto ti stai ancorando. Tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. La vita è un cinema tanto che taci, le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti, a capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri. Procedi nel tuo labirinto senza pareti. No! Quali facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani. Abbiamo planetari tra le ossa parietali. Siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati. Ci separano solo i calendari. Vai, tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto verso l'inferno. Lunghe corse, unghie morse, lune storte, qualche notte svanita in un sonno incerto. Poi l'incendio. Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso, ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso. E mi diresti guarda tutto a posto, da quel che vedo invece tu l'opposto. Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura che... No!
Allora, su Facebook abbiamo letto, su Terni Today, abbiamo letto una notizia alquanto strana. Praticamente era un po' di tempo che si vedevano in giro autovetture rigorosamente bianche, nuove, con l'adesivo di una pubblicità di una concessionaria sulla fiancata, sullo sportello.
Sì, ne giravano.
Sullo sportello anteriore c'era scritto: tu a 290 euro, tutte le altre rate le paghiamo noi.
Sì.
E sulla sullo sportello dietro c'era la pubblicità della concessionaria.
Allora, è un messaggio accattivante,
sì,
no?
Accattivante. Praticamente veniva fuori che questa società, c'era una società che praticamente dava la pubblicità delle concessionarie sulle fiancate, bisognava pagare una quota di ingresso per entrarci e poi praticamente restituiva una parte dell'assicurazione, una parte del carburante ed una parte della rata che veniva fatta. Quindi oltre alla quota d'ingresso bisognava accendere un finanziamento.
Beh, diciamo che è una pubblicità un po' un po' furbetta, no, Maurice? Che c'è, insomma, 290 euro e poi tutto il resto ci pensiamo noi.
Sì, no. È una pubblicità alquanto furbetta, sa molto di truffa.
Il problema
è che una persona doveva capirlo questo, perché...
Non poteva essere così...
Allora, la quota iniziale era 5.000 euro, poi c'era la fideiussione da parte della società, che erano altri 1.400 euro, quindi bisognava versare subito, 6.400 euro bisognava versare subito. E poi bisognava accendere il mutuo e pagarsi il mutuo. Una parte veniva stornato, poi bisognava pagare la ditta che fa il wrapping per fare l'adesivo. Mi pare 200 euro al mese bisognava pagare, che cambiava in continuazione.
Diciamo che da parte anche di chi comunque andava ad acquistare queste macchine c'era un po' di ingenuità.
No,
perché
era gente che non aveva, che voleva comprarsi magari il Cayenne, voleva comprarsi il macchinone grosso, il Macan, senza avere soldi. Gli dicevano tranquillo, dice, tu paga 5.000 euro così, poi accendi il finanziamento che tutto il resto te lo paghiamo noi. Andava a finire che praticamente dopo un anno uno spendeva 5.000 euro ma ne avrebbe incassate 9.000 solo per fare la pubblicità. Ma la cosa più assurda è questa, che comunque sia le concessionarie già te la mettono la pubblicità sulla macchina, mettono la pubblicità sul portatarga davanti, sul portatarga di dietro, mettono sull'unotto, la mettono sul disco orario, però non ti chiedono i soldi, e questi com'è che ti devono dare i soldi? Devono regalare la macchina.
Sono d'accordo con te, infatti adesso mandiamo un po' di musica, poi ne riparliamo un attimo al volo, perché comunque questa cosa ne avevo sentito parlare, me l'avevano anche proposta degli amici così, ma mi era sembrata insomma troppo bella per essere vera. Maurice,
è proprio così, sembra più sogno che realtà.
Sì, sarebbe bello, insomma, tutti saremmo contenti, ma è un po' un problema. Va bene, fermiamoci un attimo, ascoltiamo della bella musica, ascoltiamoci I Maschi di Gianna Nannini, a proposito di macchine, di Cayenne, no? Di macchinoni.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Carezza della notte, quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte, quasi amor. Tu, sotto la giacca cosa avrai di più? quando fa sera, il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee, ti miro nelle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte quasi
tornano gli irradiati. E Paolo, andiamo a concludere questo interessante
discorso. La truffa è che dopo un po' di rate la società, questa di qui che ha preso quei 6.400 euro, smette di pagare, fallisce, la svuotano per bene, non ci rimane niente. Beh, la fanno fallire, quindi praticamente ti rimane la macchina, ancora non è la tua. Se la vuoi devi continuare a pagarti le rate più l'estinzione, il finanziamento della maxi rata fino in fondo.
È una bella.
E dopo aver pagato tutte le rate prima e aver pagato quei 6.400 euro iniziali, se è un'utilitaria ad esempio non conviene, perché se una macchina costa 10.000 euro, come paghi 6.400 euro a fondo perduto così per entrare sulla società? Questo erano quelli che hanno fatto il passo più lungo della gamba, che sono fatti Range Rover, sono fatte queste macchine di qui per andare a fare l'aperitivo da Menchetti, che adesso non lo possono fare più.
Maurice, concludiamo questo discorso. Ha fatto bene alla fine chi si è comprato la macchina senza abboccare, diciamo, a queste pubblicità un po' per ingenui, diciamo così, via.
Sì, questa è una pubblicità per persone ingenue, è un abbocco per hanno tirato un abbocco per gli sprovveduti e per gli ingenui.
Però comunque, ma... però comunque sia, la cosa non sarebbe tanto stupida, perché tutto internet, certo, i giornali, certo, eccetera, certo, sono così, viaggiano perché tu c'hai la pubblicità.
No, una pubblicità, l'importante è che la pubblicità rimanga tale, non che poi no, vada a prendere...
Tutto
no?
funziona, i giornali, tutto la posta elettronica, tutto quello che è gratuito online, funziona perché tu c'hai la pubblicità.
No, ma il problema non è la pubblicità in sé o anche la scritta sulla macchina, perché può essere un'idea pubblicitaria che può
funzionare. Questa era una truffa, era. Questa era proprio una truffa.
Esatto,
era.
E questo voglio dire.
Diciamo che la pubblicità è l'anima del commercio.
Esatto, esatto. E io cittadino magari vado a comprare la macchina, trovo una soluzione di questo tipo, sono d'accordo, ma è la truffa che c'è dietro.
Uno che pensa di comprare una macchina che costa 14.000 euro e dare subito 5.900 euro, cioè se ne deve rendere conto
che
c'è qualcosa che non va.
È questo che dicevamo, la pubblicità, insomma, che va a pescare qualche persona un po' troppo ingenua. Due cose volanti, anche perché se poi compri la macchina e arriva un tornado come in Alabama, no? È inutile che la compri bella, allora conviene andare coi pullman. Tornado in Alabama, venti a 250 km all'ora e ci sono stati anche parecchi morti. Morisse.
Beh, questi tornadi, questi uragani, sappiamo che ogni tanto ci sono. Fanno parte. La natura, d'altronde, è così, e l'uomo nulla può contro la natura.
Esatto. Prima di lanciare un po' di musica, diamo questa notizia non bella, che comunque la vicenda dei due alpinisti, l'italiano e l'inglese, che sono persi sul Nanga Parbat, a quanto pare sono state anche sospese le operazioni di recupero.
Reinhold Messner ha detto tranquilli che non sono vivi.
La situazione è molto molto compromessa e ovviamente ci dispiace, e gli irradiati abbracciano le loro famiglie. Però
sì, anche fare... cose di questo tipo, voglio dire,
fare il Nanga Parbat d'inverno
la cosa è da rischio,
è una cosa rischiosa.
Chi l'ha raccontato è perché ci ha avuto tanta fortuna.
Sì diciamo che queste cose d'inverno, nell'inverno, diciamo, delle montagne non andrebbe fatta. Noi nel frattempo ci ascoltiamo una canzone che ci fa pensare all'estate, l'estate di qualche anno fa, ma anche la prossima che tra un po' arriverà.
Ascoltiamo Vento e l'estate di Max Gazzè e Nicolò Fabi.
Senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento. Vento d'estate, io vado al mare, poi che fare? Non mi aspettate, forse mi perdo. Ho pensato al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone. Ho pensato tutto in un momento, ho capito come cambia il vento. Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. L'amore l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento. Ho pensato al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone. Ho pensato a tutto in un momento, ho capito come cambia.
Gli irradiati tornano per quello che è il blocco conclusivo della 17ª puntata. È il momento di parlare di attualità, l'attualità che è piena di cose che succedono intorno a noi, e più o meno belle, più o meno brutte. Ovviamente noi abbiamo trovato su Repubblica un articolo di qualche giorno fa rispetto alla vicenda della tempesta emotiva del femminicidio di Riccione. Ricordiamo la vicenda: il giudice, in una prima sentenza vengono dati 30 anni all'assassino della signora Olga Matei, a Michele Castaldo, appunto, che uccide Olga Matei. A Michele Castaldo vengono dati 30 anni di galera, il massimo della pena in primo grado. In secondo grado la pena viene ridotta a 6, in appello la pena viene ridotta a 16 anni, dimezzata, perché, virgolettato, l'assassino aveva durante le azioni era in preda di una tempesta emotiva. Castaldo viene condannato a 30 anni, leggo, 30 anni di carcere nel processo con rito abbreviato, l'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. L'appello, la Corte d'Appello di Bologna dimezza la pena da 30 a 16 anni. Pesano una serie di attenuanti, si cita pure la sua tempesta emotiva e passionale. Ora, non va, nel 2020 in Italia questa roba non ci piace, giusto Paolo?
A volte ci sono delle sentenze che non sono, si commentano, non si capiscono proprio, non si capiscono com'è che un giudice possa fare una cosa del genere. Se uno ammazza una persona, chiunque ammazza una persona, o è spinto dall'ira, o è spinto dal disagio mentale, o è spinto da tante cose. Però voglio dire, da emotività, perché dargli l'attenuante, perché gli voleva bene, eccetera, sempre lui era lucido, lui lo sapeva che l'ammazzava.
Ma poi, ecco, non esiste dimezzare la pena su queste poi dimezzare dimensioni.
La pena per una cosa
non ci piace, non ci piace proprio. Ma giustamente, come dice Paolo, certe sentenze noi non siamo giuristi,
non hanno né capo né coda,
però non riusciamo a capirle.
Non hanno né capo,
sì, giustamente né coda. Uno le ritrova assurde, però non si riescono a capire. Ma ricordiamo anche il delitto di Parolisi, che gli hanno dato 14 anni per a quel caporale di, gli hanno dato 14 anni per aver ammazzato la moglie,
la moglie.
Prima danno 30 anni, poi riducono a 16, a 14.
Sì. Qualcuno dice poche prove, poca pena. Questo invece me lo confesso. Da 30 anni a 16...
No, non sta né in cielo né in terra.
Non ha ragione di esistere.
A proposito di cielo e terra, pochi giorni fa noi abbiamo un articolo di Alberto Melloni sotto mano, preso dal Corriere della Sera. Papa Francesco ha annunciato che dal 2 marzo del 2020 si potranno consultare i documenti sul pontificato di Papa Pacelli e approfondire quegli anni cruciali in cui la Santa Sede preferì tacere sulle vicende degli ebrei deportati, sul nazismo, eccetera eccetera. Allora, la Chiesa ha fatto questo passo importante. Che cosa ci aspettiamo e secondo voi perché l'ha fatto? In pochissime parole, senza andare chissà dove.
Beh, innanzitutto ha fatto questo passo la Chiesa, ma Papa Pacelli, da Pio XII, nascose anche parecchi ebrei,
sì.
E però non si è potuto opporre alle leggi razziali del nazifascismo.
Adesso vediamo se, aprendo gli archivi, insomma, del Vaticano, avremo qualcosa di qualche informazione in più. Paolo, vediamo, che dire, vediamo quello che succederà.
La Chiesa è una multinazionale,
diciamo che comunque ci piace questa apertura.
La Chiesa, il Vaticano, è una multinazionale,
attenzione.
Adesso si sta facendo queste aperture anche con Emanuela Orlandi, con
vediamo
cose
dove...
del genere, vuol dire che si rendono conto che il gradimento sta diminuendo, si vengono fuori altre cose.
Diciamo che sono passaggi comunque importanti, bisogna dare atto e, no, e insomma, a questo pontificato e anche all'aspetto politico di tante novità interessanti.
Ma già io mi ricordo rispetto a 15 sì. anni fa, quando Casini diceva che non bisognava abortire, non bisognava divorziare, tutte quelle cose di lì,
sì.
poi lui l'ha fatte tutte,
sì.
e che gli andavano tutti dietro, adesso invece non è più così, non c'è più il partito cattolico, lì l'UDC, il partito cattolico, quelle cose lì. Cioè in 15 anni è cambiato tutto.
A proposito di politica, il TAV o la TAV, si fa o non si fa, Maurice, al volo, sì o no? Gli irradiati che pensano?
Questo non lo so, perché la Lega è favorevole o contraria?
Non si capisce.
Uno è Lega e Movimento 5 Stelle, l'uno è favorevole, l'uno è contrario. Non si sa se si farà la TAV o non si farà.
Diciamo che su questo giochino, tanto caro a qualcuno, un po' meno caro ad altri, un politico più furbo di un altro lo sta tirando per il collo ben bene. Il politico più furbo a quello meno furbo. Chiudiamo invece prendendo le parole di un uomo molto furbo.
E poi
furbo.
Una cosa, io penso che quello più furbo non è che se la fa scippare la TAV. Perché se si facesse scippare la TAV, tutti i voti che c'è al nord li prenderebbe.
Quello furbo è furbo. A proposito di furbi, Fabrizio Corona, il re dei furbi, dice che Ronaldo a Torino va alle feste. Ronaldo un po' nervoso ultimamente, un po' perché durante la partita con il Napoli si arrabbiava perché i suoi difendevano troppo, però Fabrizio Corona, grande Fabrizio Corona, dice che ci sono molti giocatori juventini che vanno alle feste, quelle un po' private.
Ci sono sempre stati, anche una persona come Mancini che c'aveva addirittura le cose, le occhiaie c'aveva.
Il grande Mancio.
Era una gran persona Mancini, andava alle feste anche lui insieme a quell'altri.
Però le feste, diciamo, fanno parte della vita dei calciatori.
Sì, che sì, questo è vero. Sì, ma sì. Poi detto da Corona farebbe onore.
Detto da Corona.
Perché bisogna basta sempre che vedere
non,
da che...
Basta che non usino la farina.
Bisogna sempre vedere da che bocca vengono certe affermazioni.
Da quale pulpito viene la predica. Allora, adesso gli irradiati vi salutano come sempre, vi ringraziano per la bellissima trasmissione. Vi saluta e vi ringrazia Simon insieme a
Morris,
Paolo.
Ringraziamo Radiofonica per la disponibilità, ringraziamo l'associazione Madre Coraggio e la cooperativa Nuova Dimensione che ci fanno fare questo bellissimo progetto al quale vi invitiamo a partecipare, e ascoltateci sempre di più. Vi salutiamo, ciao ciao, ma c'è una canzone che Paolo vi manda.
Sì, Once Upon a Lone Ago di Paul McCartney.
Ecco a voi, ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao.
Saluta Paolo.
Ciao.
A tutti, ciao.
Scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. Tell me, darling.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon
LV,
Sciabba,
Lori Solo per gli amici,
Talvo,
Riccardo Guardi Leone,
Boris.
E anche questa è andata.